Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. L'annuncio della Pasqua sembra semplicemente l'elenco delle date, come fosse no, un calendario di impegni, quando è Pasqua. Quando è quest'anno Pentecoste? Il 5 giugno, guarda un po'. Ma che ci interessa sapere oggi quando accadranno questi giorni? Invece la liturgia ti invita oggi ad affacciarti sull'anno che viene con uno sguardo sapienziale. Avete visto quando finisce quest'anno? Finisce il 27 novembre, non il 31 dicembre. Finisce il 27 novembre con la festa della solennità di Cristo Re. Dunque ci sta dicendo questo elenco di date che noi guardiamo l'anno, o meglio, guardiamo la storia come un susseguirsi di memoriali e dunque come una ripetizione di eventi che segnano la nostra e il cammino della nostra salvezza, cioè ci aiutano a leggere la storia in ordine a quello che Dio ha pensato, realizza, eccetera. Perché diciamo questo proprio nel giorno dell'Epifania? Perché quando si è manifestata la bellezza e la grandezza dell'incarnazione del Verbo, a noi è stata affidata di nuovo una stella perché la possiamo seguire. Questa stella cometa è la speranza disseminata nell'arco, nel corso di un anno intero, perché possiamo meditare i luoghi luminosi della vita del Signore nostro Gesù Cristo, dei santi, della sua la grande madre di Dio, insomma tutte quelle memorie che ci orientano per farci giungere alla contemplazione della manifestazione di Dio. E la manifestazione di Dio, amici, a questo punto quale sarebbe? Come ce la dovremmo immaginare? Tanta gente sta là a cercare, a scrutare il cielo, a pensare a cose no, molto grandi, molto eclatanti, quando invece quel Dio che si è umiliato fino ad attendere la conversione dell'uomo e si è fatto spazio nel tempo, nel cuore angusto dell'uomo, proprio quel Dio ha disseminato la sua sapienza nella stoltezza del tempo. Ma che andarono a vedere questi magi? Era gente saggia, era gente sapiente. Si era messa a scrutare le varie sapienze della loro epoca e si erano accorti che c'era una sapienza in Israele che forse questo popolo aveva un po' disconosciuto. Si erano messi in cammino cercando tutti i luoghi in cui questa sapienza potesse risplendere, proprio come si segue l'itinerario di una stella. Ed erano arrivati finalmente alla loro meta, non sapevano bene dove fosse. D'altronde, chi potrebbe immaginarsi dove Dio voglia veramente parlarci. Allora sono andati dal re, giustamente. Hanno detto, beh, se tu sei re di questo posto, dici dove nasce il nuovo re, quello che farà luce a tutti, quello di cui, noi lo sappiamo perché abbiamo scrutato le scritture, quello di cui dice il profeta Isaia, quello di cui parla tutta la profezia, indicandolo come la grande risposta dell'Onnipotente. E Erode non lo sa, ma è manco ebreo Erode, ma c'ha altri pensieri, altre cose, lui è occupato. Lui è come te quando dici, beh, ma ci sono tante altre cose da fare, sai, la vita con i suoi impegni, con le sue preoccupazioni, sai, non è come che si può mettere sempre a cercare Dio. Come no? Certo che sì. E Erode dice, beh, non lo so dove. Allora chiama subito gli esperti, no? Questa cosa anche nella Chiesa quante volte. Chiamare gli esperti. Ma gli esperti non sono forse battezzati, non sono quelli che seguono il Signore sapientemente nei luoghi della storia, non sono quelli che pregano, che riflettono, che hanno lo Spirito. Non sono loro i profeti, non siamo noi. E gli esperti arrivano e dicono, aprono il libro, nel rotolo, e dicono, beh, sta scritto Betlemme di Giudea, così, così e così, dunque è Betlemme. Erode, ah, va bene, allora quelli richiudono il rotolo, se ne tornano a casa, non vanno a vedere Betlemme. Potevano dirlo, no? Se questi se ne sono partiti da lontano per cercare questa sapienza, noi ce l'abbiamo a casa, che ci vuole? Da Gerusalemme a Betlemme è poca strada, quasi si può fare a piedi. E invece no, rimettono a posto le cose. Erode addirittura dice, non voglio scomodarmi, fatemelo sapere dopo quando l'avrete trovato. È l'atteggiamento di chi davanti alla parola di Dio, che ha una grande autorità, poi infine la esautora. E dice, sì, beh, è interessante, ma chissà, ma non si lascia coinvolgere, come spesso capita anche a noi. È evidente che poi nessuno sa cosa aspettarsi, forse neanche i magi, però vanno a Betlemme e a Betlemme trovano una spelonca, una casa, qua dice Matteo, forse era pure una casa, chissà. E quando entrano in questa casa vedono una realtà, attenzione, possibile. Non vedono un trono di gloria, non vedono qualcosa che li metta in difficoltà, non stanno davanti a un Dio luminoso che sta lì pronto a dire non so. Vedono una realtà comprensibile perché c'è un padre, c'è una madre, c'è un figlio. Cioè c'è una relazione familiare, so che non va di moda in questo verbo. C'è una relazione familiare, amici, è alla portata di tutti. Chiunque può capirla. Anche il più ignorante di questa terra, di fronte alla relazione di tre, capisce che c'è amore, sacrificio di sé, desiderio di far vivere l'altro, tutti quegli elementi che fanno una relazione sana. E quando questi vedono una relazione sana declinata in linguaggio così semplice, cosa pensano? Ma se Dio vuole parlare così, allora Dio è comprensibile. Questo lo dico davanti a tutti quelli in mezzo a noi che dicono, oh, difficile, difficile Dio. Dio non è difficile. Dio è semplice. Noi siamo così difficili da non capire più ciò che è semplice. Dio è semplice. Dunque un'immagine quotidiana, un'icona assolutamente praticabile, la presenza di Dio dentro un'immagine che è alla portata dell'uomo. Chissà come sono rimasti stupiti e portano il loro onore, così come lo sanno declinare, l'oro della regalità, la mirra dell'immortalità, l'incenso della santità, perché no? Ma come farai tu a vivere questo mistero? Come farai tu? Con la calza della Befana? No, tu puoi vivere questo mistero andando con la preghiera come un incenso. Con tutta la tua volontà, come l'oro che sa riconoscere ciò che è degno e ciò che è regale. Con la mirra dell'immortalità per restituire a questo mondo la sua vera vocazione di abitare la realtà di Dio stabilmente. Per sempre. Dunque puoi andare anche tu a guardare la spelonca della storia, della relazione degli uomini che è malata, che è difficile, che è schiacciata, che si lamenta, che è povera, no? Puoi andarci anche tu e invece di giudicare, e invece di guardare così da lontano, anche tu puoi onorare lo sforzo, il desiderio che ogni uomo in ogni luogo della terra cerca di compiere per portare a compimento la salvezza che Dio ha preparato per noi. L'Epifania è nelle nostre mani. L'Epifania di Dio si mostra nelle nostre relazioni. Se c'è qualcosa che dobbiamo guarire, amici, non è il modo di pregare, ma il modo di riconoscere la presenza di Dio in tutto ciò che ci viene incontro. Ci ha lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai cominciato la storia umiliandoti davanti a Mosè, non consegnando il tuo nome santo, ma un progetto di salvezza per tutti i popoli, perché si dipanasse nella storia e giungesse alla pienezza del tempo, per celebrare l'uomo rinnovato, nello spirito, nella fedeltà, nella carità. Questa generazione schiacciata, ammalata, lontana, chiede il tuo aiuto in questo tempo, tu non negarlo ai tuoi figli. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Riformula le logiche della tua sposa, perché torni ad essere credibile in un mondo pieno di contraddizioni. Donale un linguaggio semplice e un cuore grande. Tutti gli uomini vi possano trovare dimora. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, perdonaci per non aver saputo parlare delle cose del Regno convenientemente, perché tutti gli uomini potessero comprenderle. Perdonaci per non aver dato testimonianza con la nostra vita, ma noi ti supplichiamo, dacci la possibilità di riparare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che sono in difficoltà in questo tempo a causa della realtà economica, a causa della malattia che ha creato e generato grandi divisioni, a causa della paura della morte. Sostienili, sorreggili, richiamali a te, fa che possano attraversare con fiducia questo tempo. Per questo ti preghiamo. E ora ti prego, Signore, per questi tuoi figli, liberali dal sospetto, mettili a riparo da ogni insidia del maligno, guariscili nelle loro persone, nella salute, guariscili soprattutto da ogni maleficio, custodiscili dal maligno. Per i meriti del Signore nostro Gesù Cristo, della sua Santa Madre, che oggi contempliamo nell'icona dell'Epifania, per Cristo nostro Signore.